Beh, direi che la logica dei primi che sono gli ultimi e gli ultimi che sono i primi in questo ambito trova una realizzazione veramente sorprendente, no? E ci aiuta anche a dire alcune cose che ci interessano. Ma partirei dall'inizio, dalla prima lettura del profeta Isaia che ci racconta, no? Questa espressione del Signore che dice cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, l'empio abbandoni la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri. E poi dice, quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Quando noi interpretiamo così letteralmente questa espressione, noi diciamo, siccome i pensieri di Dio sovrastano di gran lunga i nostri pensieri, allora noi non li potremo mai raggiungere. E dicendo questo ci mettiamo fuori della comunità dei salvati. Se i pensieri di Dio sono troppo alti, vuol dire che Dio in qualche modo si è sbagliato nel comunicarceli. Se invece noi entriamo nella libertà dei figli di Dio, comprendiamo che questa altezza del pensare di Dio, pur sovrastando i nostri pensieri, ha il desiderio e la volontà di entrare nella storia e tradursi dentro la realtà quotidiana di ciascuno di noi, perché ciascuno possa trovarvi la sua connotazione personale, quella che noi chiameremo e chiamiamo in genere la sua vocazione personale. Ora, lo sconcerto è sempre lo stesso, lo dicevamo oggi in quel luogo dove non abbiamo potuto restare molto, no? Lo diciamo spesso, ci è difficile pensare che una parola possa avere un potere così grande, così alto, così forte. Soprattutto quando è una parola che abbiamo già ascoltato tante volte, noi diciamo della parola che ci arriva alle orecchie e al cuore, ma non è figlio di Giuseppe? Ma non è stato sempre da noi, ma non l'ho sentita pure l'anno scorso. Ah, sì, ho capito, questa è la parabola di quelli che. Ma questa storia del padrone che dà tutti lo stesso denaro non si capisce. No? Allora è come se tu questa realtà così sovrastante, così alta, la riducessi a come dire, a una dimensione trascurabile, semplicemente perché non incontra qui ed ora i tuoi sentimenti, le tue emozioni, la tua capacità, no, di farti così muovere le cose profonde che porti. Allora la metti da parte come una, o troppo alta o, hai visto bene, troppo bassa. O è troppo alta, appartiene solo a Dio, o è troppo bassa perché è figlio di Giuseppe, figlio di falegname, è stato sempre qui tra noi, ma che vorrà dire, ma chi è? In questo modo tu spingi la parola, spingi il verbo, spingi l'annuncio di Dio fino al precipizio, per buttarlo giù e toglierlo di mezzo ed eliminare questo sconcerto che la parola di Dio incarnata provoca dentro la tua vita. Ora, come si esce da questo paradosso? Ma io credo che si esca per una via sola, che è la via dell'umiltà. Sapete che l'umiltà, l'abbiamo detto tante volte, non è una virtù che si può imitare. L'uomo che volesse imitarla diventerebbe presto orgoglioso, no? Sapete bene. L'umiltà è una condizione che tiene conto della realtà presente, della oggettiva incapacità di fare il bene, come dice San Paolo, io vedo il bene ma non riesco ad attuarlo, dell'incapacità di fare il bene e tuttavia una fede certa nella possibilità che Dio voglia veramente realizzare il suo progetto. Allora tu dirai, ma qual è questa fede certa che devo avere io e che può dare carne alla parola di Dio e farla diventare storia, far diventare storia il suo progetto di salvezza? Forse è un'emozione ancora più forte, forse è una disposizione dell'anima particolarmente dedita oppure non so, qualche cosa del genere. No, no, io ti voglio liberare stasera da una tentazione che ti impedisce di entrare in questo appuntamento con Dio. L'attesa di Maria, la capacità di Maria di accogliere questa parola e farla diventare carne nel suo grembo, certamente le è dovuta in forza del progetto che Dio ha fatto per lei fin dalle origini e che per questo progetto l'ha preservata dal peccato originale, cioè dal sospetto che questa parola non sia per lei. Lei è libera, l'abbiamo detto altre volte. Questa è una condizione importante, ma la cosa più importante ancora, che riguarda la sua umanità come la nostra, quindi che riguarda noi, è che Maria può ascoltare questa parola perché questa parola fa eco con un'attesa profonda che la riguarda e che non viene da lei. Viene da tutto quel popolo che l'ha generata, viene da quel popolo che ha trasmesso questa attesa fino a lei. Se tu capisci questo, capisci cos'è l'umiltà, situarsi dentro un'attesa. Allora tu puoi dire sono grande, sono piccolo, posso o non posso, non importa. Io mi situo dentro una grande attesa, un'attesa che la Chiesa oggi mi mette nelle mani attraverso una parola, una celebrazione dell'Eucaristia. Ma soprattutto un'attesa che è espressa nell'attesa di tutte le generazioni che mi hanno preceduto, gli apostoli, i confessori, i martiri, le vergini, i religiosi, tutti quelli che fino ai nostri giorni hanno portato questa fiaccola dell'attesa del compimento di questa parola e l'hanno consegnata fino alla tua vita. Ritornando alle cose che abbiamo già detto in questo giorno, può darsi che tu non abbia ancora incontrato Gesù Cristo. Io non credo che lo abbiamo ancora incontrato. Forse emotivamente abbiamo immaginato qualcosa. Chi lo incontra una cosa sa con certezza. Sa chi è, sa da dove viene e dove va. Ed è in pace, non è turbato da nulla. E come Maria dice, io non so come questo è possibile, non conosco una disposizione umana che mi permetta di essere la madre del Signore, però io accolgo questa parola come una parola vera in sé. Allora la fede non è più una questione emotiva, la fede è una adesione lucida e consapevole, attenzione, disposta tuttavia all'estremo sacrificio. E qua ci prendiamo la parte nostra, noi non la sapremmo dire, la diciamo con le parole di San Paolo, che dice, se avete ascoltato, per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. Fa eco questa frase, questa espressione, per me il vivere è Cristo, con quell'altra di Galati 2:20, quando dice io sono stato crocifisso con Cristo, questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha dato se stesso per me. Non sono più io che vivo, ma è Lui che vive in me. Allora inserirsi in questa grande attesa e partecipare secondo il dono di grazia che Dio fa a ciascuno, questa è sapienza, anzi vi dirò, questa è proprio la sapienza che scardinerà il sospetto di questa generazione, come la sua piccola fede ha scardinato il sospetto di tutte le generazioni, consegnando alla storia dell'uomo la speranza che la stirpe del demonio non prevarrà contro la stirpe benedetta che trova in Maria questa occasione così grande e così bella. Lo Spirito ha già visitato questo luogo e lo ha visitato in un modo eminente e unico, coprendo con la sua ombra la piccola volontà della Vergine. Possa lo stesso Spirito, presente nelle nostre assemblee, nelle nostre Eucaristie, visitare la tua piccola casa di Nazareth, la tua spelonca che si tiene appena in piedi e farla diventare un luogo di benedizione per tutti quelli che ti incontrano. Sia lodato Gesù Cristo.